Iniziamo questa celebrazione eucaristica con il canto Tu sei la mia vita. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo, e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'Arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose, «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse, «Mi hai chiamato, eccomi». Egli rispose, «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo, «Samuele!» Samuele si alzò e corse da Eli dicendo, «Mi hai chiamato, eccomi!» Ma quello rispose di nuovo, «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!» In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo, «Mi hai chiamato, eccomi!» Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele, «Vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai, parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio.
Arrendiamo grazie a Dio.
Ecco, Signore, io vengo a fare la tua volontà.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio.
Crediamo, grazie a Dio. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Abbiamo trovato il Messia, la grazia e la verità vennero per mezzo di Lui.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbi», che tradotto significa maestro, «dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce il Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In questa domenica, che non è tanto distante dalle celebrazioni che abbiamo appena compiuto, quelle del Natale, la liturgia ci presenta situazioni di vocazione. Abbiamo sentito dal primo libro di Samuele un episodio abbastanza noto, questo ragazzetto che abitava nel tempio insieme al sacerdote, che durante la notte si sente chiamare. È un ragazzetto sveglio, un ragazzetto che subito sente e pensa che sia il sacerdote a chiamarlo. Sente questa voce, certamente una voce interiore, no? Samuele, e subito si presenta, va dal sacerdote e gli dice: mi hai chiamato? Sono pronto. Ecco, la disponibilità. A volte si criticano tanto i giovani, ma insomma ci sono anche dei giovani molto più pronti. Eccomi. E lì non ne ha la più pallida idea, non sospetta ancora questa cosa qui. Anche qui la fatica che anche il sacerdote fa a entrare in questo meccanismo, no? Anche il sacerdote ha bisogno di convertirsi, di aprire il proprio cuore a ciò che sta accadendo. E così per la seconda volta, e così alla terza. Alla terza Eli, ecco, la saggezza del sacerdote, intuisce che quella chiamata non è un sogno, non è una finzione. È Dio che sta chiamando Samuele. E allora lo prepara, dice: se ti chiamerà ulteriormente, presentati e rispondi in questo modo: eccomi Signore, sono pronto. E questo ci porta a confrontarci, no? Com'è stata la nostra chiamata cristiana? Chi abbiamo sentito? Il nostro cuore, chi sta seguendo? Che è un po' anche il tema del Vangelo. Vangelo secondo Giovanni, perché se anche di preferenza stiamo leggendo il Vangelo di Marco, ma è talmente breve che non ci sono brani per tutto l'anno. Allora ogni tanto viene introdotto qualche brano dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Giovanni, naturalmente Battista, bella figura, dobbiamo prendere molto esempio anche da lui, stava con due dei suoi discepoli, come tanti maestri. Lui poi aveva un carattere non tanto sacerdotale, anche se veniva da una famiglia sacerdotale, ma profetica invece. Sta nel deserto, è austero, battezzava, e aveva dei discepoli fidati, come poi anche Gesù avrà. E quando vede passare Gesù è in grado di indicarlo come l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio. Che poi nella liturgia, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Che non è proprio una tradizione esatta, perché l'agnello non toglie i peccati, toglie il peccato del mondo, cioè la capacità, cioè dona la capacità di rompere quel dinamismo che distrugge le relazioni autentiche. Il peccato fa questo, non offende tanto Dio, ma offende la creatura, offende le creature, rompe le relazioni tra le creature e tra la creatura e Dio. Ecco che allora questo agnello è capace di riportare le relazioni nuove. Naturalmente è anche un aggancio a quello che era stato l'uscita dall'Egitto. Prima di uscire dall'Egitto gli israeliti avevano mangiato l'agnello, perché le sue carni dovessero preparare a questa grande fatica dell'uscita dall'Egitto. Ecco, qui c'è un agnello di Dio che con la sua vita è in grado di sostenere il cammino verso Dio, verso la pienezza umana. E allo stesso tempo il sangue era stato usato per segnare gli stipiti delle case degli israeliti perché non venissero toccati dalla morte. Quindi un agnello che ci salva dalla morte,
non ci evita la morte, ma ci salva dalla morte, dall'estinzione, dalla inconsistenza di una vita vissuta senza consapevolezza. E questi due discepoli li aveva educati bene, eh? Questi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Bello, l'immediatezza, non hanno cominciato a dire che bello, ma chi, come, non hanno posto tante domande, si sono fidati di Giovanni Battista. E qui Giovanni Battista non è geloso, anzi, non viene espresso esplicitamente, ma è contento, perché è stato ascoltato. E cominciano a seguire Gesù. Allora Gesù si accorge, Gesù si accorge sempre delle persone che ha attorno, e si volta. Il gesto di seguire è già un gesto di discepolanza, I discepoli seguono il maestro, cioè vanno addietro alle orme del maestro. E Gesù pone una domanda che oggi la pone a noi, che cosa cercate? Non sta chiedendo chi cercate, perché quando cerchiamo qualcuno abbiamo in mente Tizio, Caio, Sempronio, cioè seguiamo quello che può essere la nostra idea, no? Che cosa? Cioè la vostra vita su chi riposa? Cosa cercate? Il potere? La felicità? Tutte cose che non sono immediatamente cattive. Oppure cerchiamo la pienezza di vita, perché qui sta la differenza. Oggi di fronte a questo Vangelo non possiamo più non porci questa domanda: cosa cerchiamo? Perché non basta pregare, non basta frequentare i sacramenti. Chi vuoi? Che vuoi farne della tua vita? Verso chi la stai dirigendo? E questi discepoli curiosi chiedono dove dimori, cioè dove abiti. Bellissimo, perché la dimora è rivelativa di quello che è una persona. Quando uno va in casa di uno capisce subito chi è, dalla casa che presenta, dove dimori. Poi al di là della casa di mattoni, dove dimori, cioè cosa hai dentro di te? Dove stai? E sappiamo dai Vangeli che il figlio dell'uomo, una volta Gesù ha risposto al giovane ricco dicendo: ma perché mi vuoi seguire? Lo sai che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Le volpi hanno le loro tane, i corvi hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo, cioè siamo qui per imparare a darci agli altri. E darci agli altri significa vincere il proprio egoismo, significa imparare ad amare. E chi ama, Giovanni ci dice nelle sue lettere, le abbiamo lette a cavallo di Natale, dopo Natale, è generato da Dio, perché l'amore è Dio. E allora se vogliamo fare esperienza dobbiamo andare a vedere dove dimora il Signore, per stare con Lui. E Gesù infatti non dice andiamo, venite, cioè venite e vedrete, cioè non gli fa una spiegazione, non gli fa il catechismo, non gli fa una conferenza, non gli fa un concione, una predica. Venite, fate esperienza e vedrete. Il nostro essere uomini di fede, uomini religiosi, è veramente un'esperienza oppure che cos'è? È l'amuleto perché abbiamo paura della solitudine, perché abbiamo paura dell'inferno, perché abbiamo paura? Cioè è l'antidoto alla paura oppure è il desiderio di incontrare veramente una persona con la quale stare, con la quale vivere, dalla quale imparare chi siamo? Perché noi non impariamo a chi siamo da soli. Abbiamo bisogno dello specchio dell'altro. E quindi si fidano, vanno con lui a vedere dove dimorava. E quel giorno rimasero con lui, anzi, da quel giorno cominciarono a rimanere con Gesù. E Giovanni scrive una cosa interessante, anche se sembra marginale, ma non lo è. Erano circa le 4 del pomeriggio. Vabbè, uno dice, vabbè. Ma le 4 del pomeriggio era il momento in cui si smetteva il lavoro. Era la decima ora, perché avevano un modo diverso di suddividere la giornata, no? Quindi era alle 4, verso le 4 si smetteva di lavorare ed era il momento del riposo, della ricreazione, della vita. E naturalmente questo ricordo che dell'orario è anche un'indicazione che ha fatto un'esperienza forte. Io penso che chi ha provato una grande emozione, specialmente chi si è innamorato, si ricorda quel giorno, quel momento, perché è stato un momento che ti ha coinvolto tutto, nel corpo, nella mente, nei sentimenti, ti ha trasformato, ti ha fatto vedere la realtà in una maniera diversa. Ecco, lo stare con Gesù è questa cosa qui. Capite? Allora abbiamo bisogno anche noi di diventare dinamici, non statici, Parole, e moriamo dentro queste parole. Andiamo con Gesù, facciamo questa esperienza. Le nostre preghiere sono spesso pensieri, ma pensieri che non sono nemmeno in grado di trasformarci. E ci dimentichiamo spesso che la preghiera è anche e soprattutto, anche se non solo, ascolto. Ecco l'agnello di Dio. Ascoltiamo chi ha fatto questa esperienza, i testimoni, anche se non possiamo vivere della fede dei testimoni, ma i testimoni ci indicano la direzione. Poi tu, di fronte a quello, devi prendere una tua decisione. Devi coinvolgere i tuoi pensieri, le tue azioni, la tua vita e dirigerla. Altrimenti stai lì fermo. Preghi, ma le tue paure sono sempre quelle. Preghi perché hai paura. Certo, è legittimo pregare anche quando si ha paura, ma non è sufficiente. È come quello che si mette il... Vanna Marchi era una grande specialista di questa tecnica qui, no? Sfruttava le paure delle persone e magari gli mandava a casa un pezzettino di alberello e gli faceva pagare milioni, adesso migliaia di euro, no? Ti protegge. A volte noi usiamo la religione, la preghiera in questo modo. Mi metto la medaglietta, mi metto il tau, perché così sono protetto. Ma protetto da che cosa? Protetto da che cosa? Siamo nelle mani del Signore. Semmai evolvi, una parola forte, se no rimani bambino, le tue cellule procedono, arrivano fino al momento in cui degenereranno, ma tu dentro, umanamente e dal punto di vista anche della fede, sei rimasto bambino. Le tue piccole cose, la tua piccola torre d'avorio nella quale cerchi di stare il meglio possibile, il tuo piccolo porto sicuro e degli altri, e non ci accorgiamo che siamo corpo, siamo interdipendenti, siamo le nostre relazioni, e nel momento in cui ci chiudiamo smettiamo di essere. È drammatica questa cosa qui, perché spesso non ce ne accorgiamo, anzi spesso la pensiamo come cosa desiderabile. Anima mia, datti alla tua pace, hai lavorato, adesso mettiti tranquillo, non pensare agli altri, non pensare, godi di quello che hai fatto, godi delle tue ricchezze, che magari non sono miliardi, però ricchezze nel senso delle tue cose. L'idolo della macchina quantunque serve, l'idolo della casa che comunque serve, ma non possono essere il senso della tua vita. Perché altrimenti perirai come questi beni, che sono beni. Il Signore non ci ha mai insegnato a odiare la creazione, a odiare le cose belle. ma ce le ha date, ma perché imparassimo ad evolvere. Se noi ci fermiamo a quelle, valiamo come le cose. Abbiamo detto, ma ci sono cose che valgono molto, sì, ma quando poi passano non valgono più, mentre noi siamo chiamati a rimanere. E ce n'è uno, Andrea, sono due i discepoli, uno si chiamava Andrea, che era fratello, ci viene detto, di Simone, di Simon Pietro, e l'altro apostolo, che non ha nome e non avrà nome per tutto il Vangelo, perché è quel discepolo che poi Giovanni scrive che era il discepolo amato, che è il discepolo che siamo chiamati ad essere noi, deve prendere il nostro nome di ciascuno di noi, quello che è capace di resistere anche sotto la croce, che riceve da Gesù in croce Maria, che è segno della Chiesa. Ma ci dicono, Giovanni ci dice qualcosa di questo Andrea, fratello di Simon Pietro. Pietro si chiamava Simone, e qui viene nominato come Simone di Giovanni. Subito, avendo fatto un'esperienza forte, Andrea intuisce, abbiamo incontrato il Messia, e se va subito da suo fratello, bellissimo, la conversione per chiamare gli altri a Dio, non a se stessi, non a se stessi, a Dio. Abbiamo trovato il Messia, vieni. Andrea è molto dinamico, Pietro è molto passivo, perché è Andrea che poi lo prende e lo porta da Gesù, e Gesù lo fissa, come Giovanni Battista aveva fissato Gesù e l'aveva indicato. Cioè, fissare non significa solamente guardare, ma significa penetrare l'intimo delle persone. Ecco perché Giovanni Battista aveva capito chi era Gesù. E anche qui Gesù fissa e guarda dentro Pietro e gli dice: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, che non era suo padre, perché in greco c'era l'articolo determinativo, e quando c'è l'articolo determinativo vuol dire il figlio, ma unico. Invece aveva un fratello, quindi non sta parlando del figlio, del padre biologico di Pietro e di Andrea, ma sta parlando: tu sei figlio di Giovanni, sta parlando di Giovanni Battista. I discepoli di Giovanni Battista si chiamano figli di Giovanni. Tu sei figlio di Giovanni, ma d'ora in poi sarai chiamato Cefa. Gli cambia il nome. E nella Bibbia, quando c'è un cambiamento di nome, c'è un cambiamento di una svolta, un cambiamento di progetto, tanto che addirittura mestiere. Negli altri Vangeli, Pietro e gli altri: venite con me, vi farò pescatori di uomini, no? Non più pescatori di pesce, che il pescatore piglia i pesci, li fa morire e se ne ciba, ma pescatore di uomini significa perché il mare non è l'elemento della vita umana, Noi non possiamo vivere nel mare, ma trarre fuori dal mare significa salvare. D'ora in poi sarete pescatori di uomini, no? Quindi questo cambiamento. E qui gli viene dato il nome Cefa, che non è un nome proprio. Cefa significa sasso, pietra. E Pietro avrà tutte e due queste dimensioni qui del sasso. Sarà un discepolo molto, molto caparbio, che sbaglierà spesso, cioè sei uno zuccone. Ma nello stesso tempo sei anche la pietra, la roccia su cui Gesù fonda la propria Chiesa. Non si lascia intimorire dalla fragilità di Pietro e dagli sbagli di Pietro, bellissimo, perché fa così con ciascuno di noi. Noi siamo tanto preoccupati di fare i buoni, buonini, bravi, bravini, poi non ci riusciamo perché siamo in divenire, siamo fragili. La verità e la bontà che riusciamo a capire è sempre frammentaria rispetto alla verità che è il Signore, no? Però il Signore non si lascia scomporre da questo, eh? Non si lascia scomporre, anzi, sembra che scelga sempre l'ultimo, il più fragile, per costruire la sua chiesa. Perché in un gruppo, quando uno è attento alle realtà più fragili, vuol dire che comprende tutto. I forti non hanno bisogno, il fragile sì. E allora ecco la buona notizia: Gesù è venuto per tutti. E se noi ci indigniamo di questa cosa qui, è perché noi a volte ci pensiamo ai più forti, i più bravi, i più santi, e ci crediamo in diritto di tagliar fuori gli altri. E allora questo messaggio è per te. Le parabole che Gesù dice sono per te. Ma io dico, ma se tu invece avessi consapevolezza della tua fragilità, della tua inconsistenza, ma non ti piacerebbe riuscire, nonostante ciò, far parte della cerchia dei discepoli di Gesù? Allora sì che il tuo cuore gioisce, perché scopri che quello che ti viene dato è un dono, e il dono è sempre gratis, non prevede che qualcuno dia indietro qualcosa. Quello è baratto, è mercimonio, quello che facevano i farisei, no? Tu, Dio, mi chiedi questo, io te lo do, però tu mi devi dare. Gesù spezzerà in maniera inequivocabile questo atteggiamento economico che abbiamo con Dio. Attenzione, no? Signore, ti dico il rosario tutti i giorni, ma tu mi devi fare. Non è una relazione questa, è un commercio. Allora, se avete l'occasione, riprendete questo testo a casa, impariamo anche a usare la Bibbia, non è difficile. Difficile se la leggiamo così, però se di volta in volta abbiamo magari un messalino che può aiutarci a trovare i brani, no? Ma comunque uno si ingegna, riesce a farlo anche con la Bibbia, no? E rilegge il passo che è stato sentito alla domenica e lo medita. Ecco, forse abbiamo un'occasione in più per aprire gli occhi sulla nostra realtà e sulla realtà di Dio e degli altri. Pace e bene. Credo in un solo Dio, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo lo Scritto, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non ha fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola del Signore ha illuminato le nostre menti e aperto i nostri cuori. Rinnoviamo ora la nostra volontà di conoscere, amare e seguire il Signore più da vicino.
Preghiamo insieme. Conservaci nella tua pace, o Signore.
Conservaci nella tua pace, o Signore.
Per la Chiesa, perché tenendo fisso lo sguardo su Gesù, annunci sempre con fede e vigore il suo Signore, corpo dato e sangue versato per la vita del mondo. Preghiamo.
Conservaci nella tua pace, o Signore.
Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, perché promuovono la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli. Preghiamo.
Conservaci nella tua pace, o Signore.
per i giovani alla ricerca del senso della loro vita, perché nasca in essi il vivo desiderio di cercarlo in Gesù Cristo e sulla sua parola sappiano decidere per una esistenza al servizio dei fratelli. Preghiamo.
Conservaci nella tua pace, o Signore.
Per la nostra comunità, perché in essa non venga meno la fede e sia custodito il senso cristiano della vita, in modo che l'intera esistenza, pensieri e parole, sentimenti e azioni, sia orientata alla gloria di Dio. Preghiamo.
Conservaci nella tua pace, o Signore. Signore Gesù Cristo, tu conosci le vibrazioni del nostro cuore e la fragilità dei nostri propositi. Accetta questa preghiera. Il tuo Santo Spirito supplisca la nostra debolezza e interceda per noi secondo il tuo volere, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese nell'ora della passione le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo ad una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Ugo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Corpo e sangue di Cristo in questo scambio.
Giovanni il Battista fissò lo sguardo su Gesù e disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi discepoli seguirono Gesù. Ricordiamo che oggi, 17 gennaio, ricorre la memoria liturgica di Sant'Antonio Abate. Quindi alle ore 15:30, nel parcheggio qui retrostante il santuario, ci sarà la tradizionale benedizione degli animali. Domani, lunedì 18, ha inizio la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il tema di quest'anno è «Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto». Il nostro Vescovo, Monsignor Antonio, presiederà la veglia di preghiera che dà inizio alla settimana ecumenica nella nostra diocesi. La si potrà seguire online alle ore 21 sul sito e sui profili sociali ufficiali della diocesi. Venerdì 22, incontro del gruppo di preghiera di Padre Pio dei Devoti. Alle ore 20:15, rosario. Alle ore 20:30, messa. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona domenica.